Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Bene, eccoci allora pronti per cominciare la nostra seconda lezione sull'età dei Flavi, il nostro secondo podcast. Dunque, ci eravamo lasciati con l'imperatore della sfiga, cioè Tito, che all'età di 41 anni decide di togliere il disturbo, o meglio, una malattia lo toglie di mezzo. 2 anni solo di regno, anche se in effetti per i 10 anni del regno di suo padre Vespasiano lui fu molto attivo, si può dire che fosse quasi un correggente, ecco, qualcosa del genere. La successione non può andare per via di padre in figlio, perché Tito non ha lasciato eredi, quindi gli succede il fratello Domiziano. Dunque, Domiziano era, prima di prendere il potere, un Nerone, come Nerone prima di prendere il potere, cioè si dedicava alla musica, alle arti, era lui stesso poeta, un uomo che mai pensava probabilmente di dover succedere al fratello. Invece così capitò. Domiziano prese il potere nell'81 e fu subito un imperatore molto diverso dai precedenti, molto più autoritario, molto più accentratore, molto più conservatore. E fu il lato oscuro del potere dei Flavi, si alienò in maniera piuttosto rapida il consenso della classe senatoriale e pian piano perse poi l'appoggio anche del popolo. Una svolta un po' strana, perché abbiamo visto che chi provò nella storia, soprattutto a Roma, a fare così ci lasciò sempre le piume, come si dice, fu quella addirittura di presentarsi come l'imperatore che tale era stato voluto dagli dei, quindi addirittura si faceva chiamare Deus, giusto per capirci, quindi si attribuì un'importanza divina, divinizzò la sua figura, una cosa ai romani sempre in genere molto odiata. Dominus et Deus, questa era la definizione con la quale voleva essere chiamato. E questo lo portò a uno scontro molto forte con l'aristocrazia senatoria e lui reagì con repressione, censura, cacciata dei filosofi, condanna a morte di oppositori intellettuali, cioè fu tutto quello che Augusto non aveva osato fare con scaltrezza politica. Domiziano non si fece problemi e lo fece. Il suo principato si caratterizzò anche per misure protezionistiche a favore dell'agricoltura italica, che era in grave crisi perché le province facevano ormai una concorrenza insostenibile, e in politica estera fece una politica piuttosto aggressiva, ricacciò la popolazione germanica dei Catti, la ricacciò verso la Germania, istituì 2 nuove province, la Germania inferiore e la Germania superiore. In Britannia un bravissimo generale, di cui sentiremo poi parlare anche con Tacito, Giulio Agricola, estese il dominio romano e ampliò i territori di Roma, conquistando la Scozia meridionale, che allora si chiamava la Caledonia. Meno fortunato fu invece in Dacia, l'attuale Romania, dove il suo esercito prese anche sonore batoste. Per vedere l'occupazione della Dacia dobbiamo poi aspettare l'imperatore Traiano, che è in pratica della dinastia successiva a quella dei Flavi. A Roma nel frattempo l'opposizione congiura, cerca di togliere di mezzo Domiziano, che ha dalla sua il popolo. E a un certo punto però anche il popolo si schiera contro Domiziano. Una congiura organizzata dai soliti pretoriani, che poi dico anche, cioè i pretoriani erano quelli che dovevano salvaguardare a tutti i costi, erano i bodyguard, la legione bodyguard dell'imperatore, ma molti furono assassinati proprio dai loro bodyguard. Insomma, io ci avrei pensato 2 volte, invece gli imperatori romani non facevano una piega. Insomma, una congiura nel 96 porta Domiziano a cadere sotto i pugnali dei pretoriani, il popolo tutto sommato applaude E così finisce la dinastia dei Flavi e il popolo anche applaude, perché la successione vedrà arrivare due nuovi personaggi, uno molto anziano, Nerva, il quale però è un, diciamo così, un intermezzo, perché lo stesso Nerva ha già individuato la figura di un Optimus Princeps, e questo Optimus Princeps sarà Traiano, ben voluto un po' da tutti. Domiziano toglie il disturbo nel 96, crolla la dinastia dei Flavi. La dinastia dei Flavi, che aveva avuto in Vespasiano riorganizzatore della macchina amministrativa burocratica, in Tito l'uomo della sfiga, ma certamente anche un uomo che valorizzò molti aspetti, l'edilizia pubblica, i rapporti col Senato, tutto ciò si sciupò un pochino con Domiziano e andò, portò Roma in un vicolo cieco, insomma, non restava che togliere di mezzo l'imperatore, e così il potere era ritornato nelle mani giuste.
La radio è di classe.
Bene, abbiamo così un omaggio a John Lennon, ci sta sempre bene, Power to the People, un brano del 71, ma non vorremmo, insomma, creare illusioni, non ci dobbiamo immaginare il popolo romano che scende nelle vie, applaude la morte di Domiziano e tutti che cantano Peace and Love, Power to the People. Insomma, però ci piaceva ricordare questa cosa con un brano di un artista che, devo confessarlo, mi emoziona sempre ogni volta che lo ascolto, ecco, magari un po' meno in questo brano, ma in altri brani tantissimo. Quindi, insomma, un pretesto, cari studenti, qua si mette un po' la musica che c'entra con la scaletta, ma anche quella che piace un po' al sottoscritto, dovete avere pazienza, va bene? Non abbiamo un brano di trap che parla del potere delle rivoluzioni politiche, e per adesso è così, diciamo. O forse c'è un brano trap, ma io sto studiando, va bene? Mi sto attrezzando per... Va bene, torniamo allora e facciamo adesso un bilancio di quello che è il rapporto fra gli intellettuali dell'età dei Flavi e il potere costituito appunto da questi tre imperatori di cui abbiamo parlato. Ma allora, Vespasiano è un grande promotore di cultura, nel senso la cultura che vuole lui, quindi lui si mette direttamente a organizzarla, promuove, finanzia poeti, organizza, oggi diremo, manifestazioni culturali, fa costruire nel Foro Romano una nuova imponente biblioteca, insomma si dà da fare per rilanciare la cultura, consapevole che rilanciarla non vuol dire però lasciargli spazi di libertà. rilanciarla per controllarla meglio, per essere direttamente gestore della politica culturale, diciamo così. E quindi in questa direzione vanno i suoi provvedimenti. Ricordiamo anche che Vespasiano fu il primo a stipendiare direttamente gli insegnanti. Quintiliano, ad esempio, che muove i suoi primi passi nella dinastia dei Flavi, più sotto Domiziano per la verità, e ci ricorderà nella sua professione, lui era insegnante di retorica stipendiato dallo Stato, come non solo, diciamo così, la cultura ma l'istruzione sia un settore che sta molto a cuore agli imperatori della dinastia dei Flavi. Perché? Perché con il controllo dell'istruzione si permette di accedere direttamente al controllo dei futuri dirigenti, della futura classe dirigente burocratica e amministrativa di cui l'impero ha bisogno. E quindi in questo senso va letto questo intervento diretto dello Stato nell'istruzione. Qui dovremmo aprire una parentesi sull'istruzione ai tempi dei Flavi o nell'antica Roma. Non ne abbiamo il tempo, speriamo di poterlo rifare in classe, o magari lo potrete vedere vedendo il PowerPoint che sto preparando sulla scuola secondo Quintiliano. Però diciamo questo, ecco, già Quintiliano parlerà di scuola, diciamo così, statale e scuola privata, scuola pubblica e scuola privata. Però attenzione, non è la differenza che pensiamo di avere noi oggi, cioè quindi scuola statale direttamente sotto la gestione dello Stato, scuola privata quella di altri enti. A parte che, se permettete il mio libero parere, la cosiddetta scuola privata dipende, privata nel senso che ahimè bisogna pagare una retta, ecco, però privata prima di tutto vuol dire che offre comunque un servizio pubblico, ecco, come è la nostra scuola ad esempio. Ma non voglio entrare nel merito di queste polemiche, che poi fra l'altro mi sembrano anche un po' vecchie e sorpassate, devo dire, nel sistema dell'istruzione italiana, anche se con delle nicchie forse da sistemare, non è mio compito parlarne qui. Però per dire che nell'antica Roma la faccenda era diversa. Era diversa perché quando Quintiliano parla di scuola pubblica, Quintiliano intende una scuola in cui c'è un maestro, spesso stipendiato dallo Stato, che fa lezione in una classe con allievi, più allievi. Quindi il rapporto è docente-allievi, allievi che danno il feedback all'insegnante, ma anche che si educano fra di loro, come vedrete poi nel PowerPoint sulla scuola secondo Quintiliano, l'educazione secondo Quintiliano. Con scuola privata si intendeva invece la scuola in cui il maestro viene a casa tua e il rapporto è di uno a uno, il maestro che fa lezione a te, la ripe, ragazzi, oggi non diremo la ripe, ecco, quella era la scuola privata ai tempi di Quintiliano. E Quintiliano, e con lui la dinastia dei Flavi, perché Quintiliano parla con la voce dei Flavi, Quintiliano è nettamente a favore dell'istruzione pubblica, cioè maestro e più allievi insieme in un ambiente per imparare ed educare. Quindi Quintiliano, diciamo così, scopre quello che è il sale dell'istruzione moderna, e lo scopre, pensate un po', nel primo secolo dopo Cristo, mica scherzi, insomma, già alcuni avevano già la vista lunga, diciamo così. Per quanto riguarda la cultura, le strade non sono tante, insomma, o fai come Vespasiano, cioè la rilanci controllandola, oppure fai come Domiziano, anche lui era addirittura poeta, poi preso il potere attuò una politica di forte repressione contro la cultura, tacitando tutte quelle voci che anche solo lontanamente potevano essere luoghi dove si annidava l'opposizione al regime. Tanto per dire, fu lui con due editti successivi a espellere filosofi, retori, astrologi, tra cui lo stoico Epitteto, l'oratore Dione di Prusa, impacchettati e rispediti da dove venivano. Fece accusare e mettere a morte nel 93 due senatori aderenti all'opposizione stoica, erano Aruleno Rustico ed Erennio Senecione, i cui scritti furono addirittura bruciati pubblicamente. E sapete che quando ci sono dei roghi pubblici di libri, la situazione non è mai troppo bella, ecco, vuol dire che c'è qualche problemino di carattere dittatoriale, diciamo così, insomma, la storia ci ha insegnato questo. Fu vittima anche di Domiziano, un materno, così chiamato, che si tende a identificare con Curiazio Materno, quello che sarà poi protagonista del Dialogus de Oratoribus, che vedremo, secondo alcuni, è attribuibile a Tacito. Repressione oppure controllo e consenso. Manca la terza via, quella del circolo di Mecenate, quella dei primi anni del circolo degli amici di Nerone, insomma, quella politica di talent scout che sapeva scoprire talenti e lasciargli parlare con la loro voce libera, consapevoli che quella voce libera era l'ideale per raccontare la politica imperiale. E qui invece si va di più o sul controllo diretto oppure sulla opposizione e addirittura la repressione violenta della cultura. E in tutto questo si prepara fra un po' un nuovo rinascimento, perché all'orizzonte sta poi per arrivare Nerva, ma soprattutto Traiano, e con Traiano le cose nuovamente cambieranno. Culturalmente, col successore di Traiano, Adriano, poi avremo di nuovo un grande rifiorire culturale. Insomma, ci sono stati imperatori che hanno controllato o hanno represso, mai nessuno che abbia lasciato la libertà, se si eccettua forse un po' Augusto. Non so, come se gli imperatori a un certo punto avessero voluto dire: ma dai, ma lascia stare, ma chi te lo fa fare?
Piacerebbe far guerra alla guerra,
ma lascia stare, ma chi te lo fa fare?
Volare in cielo coi piedi per terra,
ma lascia stare, ma chi te lo fa fare?
Mi piacerebbe parlare col vento,
ma lascia stare, ma chi te lo fa fare?
Fargli suonare le trombe in convento,
ma lascia stare.
Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Ci permettiamo di dirlo anche a tutti quelli che in questo momento stanno un po' sottovalutando, no? Ah, vabbè, c'è il virus, ma io esco, vado, faccio, mi vedo, organizzo all'aperto, via con gli amici, tutti al parco a giocare. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Dai, siamo seri. Ricordiamoci che non ci siamo solo noi in questo universo, d'accordo? Ricordiamoci anche degli altri, e per loro che stiamo a casa, oltre che per noi, perché potremmo essere noi uno di quelli di cui che ha bisogno. Quindi mi raccomando, ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Cogliamo anche noi questo appello di questo brano di un lontanissimo Sanremo, Sanremo dell'81. Bene, grazie a tutti voi che avete seguito anche questa parte, questa seconda parte dell'Età dei Flavi. Tutto questo si può trovare sul podcast Prof a Distanza, nel nostro sito, che ricordiamo è www.valsoner.liceovalsalice.it. Mi raccomando, lì trovate tutti i podcast, non solo quelli miei di latino e di italiano, ma anche il podcast che abbiamo fatto di lezioni americane col professor Bruno, e altri sono in arrivo, altri sono in arrivo, e quindi li trovate tutti lì. Potete anche mandarli, copiare il link e mandarli in giro, insomma. Quando sei costretto a stare a casa si può condividere, però, coi mezzi della nuova tecnologia. Non possiamo condividere, diciamo così, l'amicizia, quella fisica, quella che ha bisogno di essere vicini, ma possiamo condividere tante cose a partire dalla voce, dalla musica, dalle immagini. E questo è un vantaggio grazie alle nuove tecnologie. Vi saluto e vi ricordo che, se facciamo un riassunto, in pratica il blocco di latino è costituito da due lezioni sull'età dei Flavi, poi troverete due lezioni su Quintiliano e poi in arrivo, con uno splendido PowerPoint o qualcosa di simile, anche l'analisi di qualche testo, di qualche brano di Quintiliano. E così questo blocco è finito e l'avremo spiegato qui in classe. Vabbè, abbiamo fatto così, spero che sia piaciuto o quantomeno che sia uno spunto, perché poi ricordatevi che il libro ce l'avete con voi, le dispense ce l'avete con voi, quindi basta solo aprire il libro, aprire le dispense e completare, con l'aiuto di questo podcast, la vostra preparazione. La scuola continua perché, come dice il nostro slogan, non si finisce mai di imparare. Ciao ciao e alla prossima.
Valsoner High School Radio.
Radio Valsoner presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsoner, dal liceo al web.